Continuiamo la nostra lettura del Vangelo di Luca con le riflessioni da quello che emerge dal testo. Leggiamo Luca capitolo 1, chi ha la Bibbia può aprirla, capitolo 1, versetto 39 per adesso, poi facciamo altre letture. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu piena dello Spirito Santo e ad alta voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Come mai mi hai dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo, beate colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento». Alla fine del brano precedente si parla di Elisabetta, parente di Maria. È molto probabile che con il termine parente si voglia dire che Elisabetta era cugina di Maria. Per questo motivo è da pensare perciò che tra Giovanni e Gesù intercorresse proprio un rapporto di, diciamo così, di cugini di secondo grado. Allora il testo si apre così, che abbiamo letto: in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta. In quei giorni, vale a dire subito dopo i fatti narrati nel capitolo precedente, nel brano precedente. Appena ha saputo quello che le era successo e che era in qualche modo legato ai fatti che riguardavano Elisabetta, Maria corre, se ne va verso sua cugina e va da lei, dice il testo, in fretta. Perché? È probabile che Maria desiderasse avere una conferma circa ciò che le aveva comunicato l'angelo. Infatti l'angelo gli aveva detto che il fatto che sua cugina Elisabetta rimanesse incinta, nonostante l'età, nonostante fosse sterile, era un segno che il Signore avrebbe operato anche in lei. Quindi Maria corre e va a qualche modo a rendersi conto, a verificare se quello che l'angelo le aveva detto era vero. Cercare una conferma non equivale a mancanza di fede. Non dobbiamo pensare che se Maria, appunto andando in fretta così per cercare una conferma di tutto quello che le era successo, se era successo, perché ancora non poteva vedere niente, non è mancanza di fede cercare una conferma, ma rendere la fede più solida, più certa. Molto spesso, non sempre, ma spesso, l'esercizio della fede, il nostro personale esercizio della fede, produce dei risultati concreti, dei risultati tangibili. Per questo motivo il desiderio di vedere, di toccare con mano questi risultati, non è di per sé sbagliato. Un altro episodio della scrittura. Vi ricordate l'ufficiale del re, quindi un pezzo grosso, che va da Gesù. Da Gesù non sono andati soltanto i poveri, i derelitti, gli emarginati, no? Anche i pezzi grossi. Va da Gesù perché aveva un figlio gravemente malato, un figlio che stava proprio morendo. E va da Gesù per chiedergli di guarirlo. Gesù gli risponde positivamente e dice: «Ok, vai, tuo figlio vive». L'ufficiale, a seguito delle parole di Gesù, riprende la via di casa. E mentre stava arrivando a casa, dei servi gli vanno incontro e dicendogli che suo figlio era completamente guarito. Che cosa fa l'ufficiale reale? Pone subito una domanda ai servi: a che ora a che ora è cominciato a stare meglio? Avuta la risposta, l'ufficiale, dice la scrittura, riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora in cui Gesù gli aveva detto tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua casa. Anche lui ha voluto una conferma. Avuta la conferma del miracolo, che ciò che era avvenuto era veramente un risultato delle parole di Gesù, la fede dell'ufficiale si rende più solida, più stabile, anzi fa proprio un salto di qualità. La scrittura dice che credette lui e tutta la sua famiglia. Quindi anche Maria, cercando conferma delle parole dell'angelo, non è mancanza di fede, ma rendere quella fede più concreta, più solida, più certa. Maria aveva sicuramente accettato in qualche modo le parole dell'angelo, l'abbiamo visto la volta scorsa, già prima di partire. La sua partenza, infatti, è una chiara manifestazione che aveva preso sul serio le parole dell'angelo. Nel versetto 56 è detto che la visita di Maria durò circa tre mesi. Sembra infatti che Maria se ne sia andata poco prima o forse subito dopo la nascita di Giovanni, che era incinta di 6 mesi, Elisabetta. Guardiamo l'incontro tra Maria e sua cugina. Al versetto 41 è detto: appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo. Poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Chi ha avuto figli? Io non ho avuto questa gioia. Tu? Tua moglie sì. Ogni donna che ha avuto un figlio può testimoniare che il bambino ogni tanto si muove, che dà dei colpi, che dà dei segnali. Oh, ci sono anch'io, eh? Non è una cosa strana che un bambino si muova nel grembo di sua madre. Non è un fatto strano. Elisabetta però, in contemporanea, sperimentò la pienezza dello Spirito Santo. Non sappiamo come, non sappiamo che cosa è successo, ma la scrittura ci dice che fu ripiena dello Spirito Santo. Quindi intuì, proprio grazie alla presenza dello Spirito Santo, che quel gesto del bambino, quel segnale del bambino, che aveva 6 mesi, quindi a 6 mesi scalciano già, era da ascrivere a qualche cosa di strano che stava accadendo, qualche cosa di inconsueto. Sappiamo che ogni donna ebrea desiderava fortemente ricevere la grazia dal Signore di essere madre del Messia. Elisabetta capisce, ma se non ci fosse stata la presenza dello Spirito Santo difficilmente avrebbe potuto capire. Elisabetta capisce che a sua cugina gli era toccata in sorte questa meraviglia, questa grazia. Elisabetta rivolge delle parole a Maria ed ella ad alta voce esclamò: benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga a me? Beata è colei che ha creduto che quanto è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Sempre a causa della pienezza dello Spirito Santo, non dobbiamo dimenticarlo questo, Elisabetta, dopo aver intuito che cosa stava accadendo, rivolge a Maria delle parole particolarmente ispirate. Primo, benedetta. È chiaro che è chiarissimo che Maria è stata l'oggetto di una particolare benedizione da parte di Dio. Rimanere incinta senza intervento dell'uomo, per opera dello Spirito Santo, ed essere lo strumento scelto da Dio, quello strumento attraverso il quale il Figlio di Dio, l'Eterno Logos, si sarebbe incarnato, non è cosa di tutti i giorni. non capita tutti i giorni. Ella è proprio benedetta da questo, da questa grazia ricevuta da Dio. E dice, benedetta anche perché è benedetto il frutto del tuo seno. Quindi c'è questa relazione. Benedetta fra le donne, nella costruzione ebraica, indica, equivale a dire, tu sei la più benedetta di tutte le donne. Possiamo dire di no? Possiamo dire di no? Inoltre Maria viene definita da Elisabetta beata. Se il termine benedetta indica che ella è stata oggetto della grazia di Dio, quindi una benedizione, il termine beato, che sappiamo che è molto diffuso nella scrittura, indica la condizione, lo stato interiore della donna, uno stato essere benedetti, essere felici, anzi iperfelici, superfelici, perché sappiamo che questo indica la parola beato. La beatitudine è uno stato di grazia particolare che noi riceviamo soltanto da Dio. Niente, nessuna cosa su questa terra potrà sicuramente darsi dei momenti di felicità, ma niente può produrre in noi una vera e profonda beatitudine. Soltanto l'intervento di Dio può fare questo. C'è una frase qui che va spiegata, e permettetemi di spiegarlo. E dice, la madre del mio Signore. Il titolo Signore, in greco Kyrios, è normalmente dato a Dio, come sappiamo nella scrittura. Nei capitoli 1 e 2, questi capitoli che stiamo esaminando, è ripetuto tantissime volte il termine Kyrios, Signore, ed è sempre legato a Dio. Perciò le parole di Elisabetta possono tranquillamente essere tradotte con madre del mio Dio. Come mai è dato alla madre del mio Dio di venire a me? La frase che conosciamo e che spesso ci produce quasi un prurito è biblica. Maria, madre di Dio. È una parola biblica, è una frase biblica. Nasce proprio da queste parole di Elisabetta nei confronti di Maria. La frase è giusta, le parole sono giuste, forse l'applicazione qualche volta, l'uso che se ne fa di questa frase forse qualche volta è sbagliato, ma dire Maria, madre di Dio, è dire qualche cosa che dice la Bibbia, che afferma la scrittura. Ricordiamoci sempre, per ispirazione dello Spirito Santo. C'è una cosa da dire. A causa di un viscerale anticattolicesimo che ci ha caratterizzato forse di più nel passato che oggi, il fatto che, non so se il vescovo verrà, ma ha detto, Don Carlo sicuramente verrà. Lui ha detto, non lo so, che poi martedì ha messo una nevicata, vediamo un po' cosa succede. Ma a causa di un viscerale anticattolicesimo che ci ha caratterizzato, abbiamo spesso sottovalutato il ruolo di Maria nel progetto di Dio per la nostra salvezza. Elisabetta la ritiene beata. Perché? Beata perché ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. La beatitudine risiede proprio nel fatto che Maria prende sul serio le parole di Dio. Sappiamo che la storia della salvezza è proceduta grazie anche a Maria. È proceduta anche attraverso gli strumenti che Dio ha scelto, uomini e donne che hanno esercitato una fede reale, concreta, solida nei confronti di quello che Dio aveva detto. Hanno creduto ciò che Dio aveva detto loro e si sono sottomessi a questo. Pensiamo a Noè, pensiamo ad Abramo, Davide. C'è un lungo elenco di persone attraverso le quali Dio si è servito, li ha usati come strumenti per portare avanti il piano di salvezza. Tra questi c'è anche Maria. C'è anche Maria. La sua fede nelle parole di Dio, la sua umile sottomissione al suo volere, anche se questa sottomissione comportava, poteva comportare dei rischi seri. Ricordo sempre nell'opera che ha scritto Stefano Yeshua, c'è un canto proprio che rivela questa angoscia di Maria. Che cosa mi vogliono dire? Che cosa, perché? La paura ci sarà senz'altro stata, perché sapete benissimo, poteva rischiare grosso. Il rischio era veramente grosso, rimanere incinta equivaleva, senza aver conosciuto il suo fidanzato, equivaleva adulterio. Sappiamo le gravi conseguenze che questo poteva venire a Maria. Ma lei ha creduto, ha accettato la volontà di Dio nonostante questo. È qualcosa sicuramente di più di un semplice disagio. E questa accettazione delle parole di Dio hanno fatto di lei uno strumento in mano di Dio per la nostra salvezza. Vogliamo crederlo? Che Dio per salvarci si è scelto, ha scelto anche questo giovane strumento. Non dimentichiamolo. Maria ce lo insegna, come ce lo insegna Abramo, come ce lo insegna Noè. Quando la fede obbediente si sposa con l'umiltà, allora possiamo diventare, e solo allora, possiamo diventare strumenti in mano di Dio. Il cantico di Maria, il Magnificat, non c'è... No. Avevo chiesto se poteva, ma... Ma aveva già detto di no, perché so che ieri è stata una giornata un po' particolare per Lidia e Stefano. Infatti Lidia è rimasta a casa, vedo. Gli avevo chiesto proprio di cantare il Magnificat, secondo la versione fatta da Stefano. Ma lo leggiamo, ci accontentiamo di leggerlo. E Maria disse, l'anima mia... Questo si sposa con tutto quello che abbiamo visto stamattina, c'è una relazione molto stretta. L'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché Egli ha guardato la bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente, santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato i nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. E Maria rimase con Elisabetta, come abbiamo già detto, circa 3 mesi, poi se ne andò e tornò a casa. Il Magnificat. Vediamo un po' le parole di Maria. Come tutta la poesia ebraica, di questo esperto Adino, anche questo canto si muove su parallelismi. Il primo parallelo è evidente nel primo versetto, nella prima strofa. L'anima mia magnifica il Signore, la frase parallela a questa, e lo spirito esulta in Dio mio Salvatore. La poesia ebraica si muove tutta in questi parallelismi. La seconda frase, infatti, ripete i concetti della prima con parole diverse, parole che fanno coppia con le parole, con quelle precedenti. L'anima equivale allo spirito, siamo noi che spesso facciamo una differenziazione netta tra anima e spirito, ma la Bibbia non lo fa. Magnificare fa coppia con esultare. E Signore è lo stesso di Salvatore, Dio è Salvatore. Magnificare, che cosa significa? Stamattina siamo entrati un po' in questo clima, eh? Grazie per averci fatto entrare in questo clima. Magnificare. Il termine greco è megalonoi, da mega grande, no? Significa rendere e riconoscere come grande una persona, magnificare. Il termine magno, lo sappiamo infatti, significa grande. Carlo Magno, poi Alessandro Magno, tanti altri magni, grande. Magnificare viene da questo, dalla riconoscere la grandezza di una persona. Maria riconosce la grandezza di Dio, quella grandezza che gli può permettere di essere colui il quale nessuna parola rimarrà inefficace, secondo le parole di Elisabetta. È bellissimo questo, quello che Dio determina, quello che Dio dice. Dio è il Signore dei signori della storia. No? I vari personaggi che si avvicendano nella nostra storia sono sempre lì, sotto l'unico Signore. Solo se abbiamo questa convinzione nel cuore, nel nostro cuore, possiamo esercitare la fede in Lui. Solo se sappiamo che Dio è grande, possiamo essergli docilmente sottomessi, possiamo lodarlo, adorarlo nei giusti modi. Allora, crediamo in un Dio magno? Crediamo in un Dio grande e magnifico? Fa la differenza, eh? Fa veramente la differenza. La consapevolezza della sua grandezza fa esultare Maria. Esultare è un verbo che deriva da saltare. Esultare significa saltare dalla gioia. Anche oggi infatti si usa questa espressione. Quando questa la gioia, quando è grande, irrefrenabile, anche il corpo in qualche modo vuole esprimersi. Quando la gioia è grande, anche il corpo dice: voglio entrarci anch'io in questa gioia. Vuole essere partecipe alla gioia dello spirito. Infatti credo che Maria abbia cominciato anche a ballare in questa occasione. Sinonimi di esultare sono giubilare, essere raggianti, tripudiare, entusiasmarsi. Sapete, credo che sia molto bello vedere dei credenti che esprimono questa gioia, nonostante tutti i problemi che ci sono. È bello vedere una Chiesa che loda Dio con viso raggiante, una Chiesa che è capace di esultare. Subito dopo Maria enumera nel suo canto i motivi della sua esultanza. Primo, ha guardato alla bassezza della sua serva. La gioia di Maria nasce proprio dal confronto tra la grandezza di Dio e la bassezza del suo essere. È da lì che nasce, da questo confronto che nasce la meraviglia, lo stupore di Maria. Il confronto tra la dignità di Dio e la mia indegnità. E questo confronto non può che portarci ad una gioiosa lode. Paolo pensa a se stesso come il primo dei peccatori. Io non so se riesco a dirlo. Ma Signore, ci sono tanti peggio di me. Il primo dei peccatori, proprio perché questo lo porta a esaltare la grazia di Dio, l'intervento di Dio nella sua vita. Paolo pensa a se stesso come il primo dei peccatori, è proprio questo che fa nascere in lui lo stupore della grazia di Dio. Perché Paolo insiste tanto su questa grazia? Perché vede questo confronto, ma il Signore, l'Eterno Dio, colui che ha creato ogni cosa, ha cura di me. Io che ammazzavo i cristiani, io con tutti i miei difetti. Quanti ne hai di difetti? Ci vuole un po' di tempo a pensare, no? Quante fragilità. Dio ti ama, Dio prende cura di te. Questo deve farci veramente meravigliare, stupire, proprio questo contrasto, questo forte contrasto tra la grandezza di Dio e la nostra indegnità. Per rappresentare questa sproporzione, Paolo mette, per esempio, a confronto il nostro stato con l'amore di Dio, quando scrive: infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, potevamo far niente. Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, scrive Paolo, uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe anche il coraggio di morire. Dio manifesta invece la grandezza, la magnificenza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. L'essere empio, Paolo si vede empio, è il gradino più basso dell'essere peccatori. Questo vuol dire Paolo. Allora fermiamoci un attimo. Guardiamoci allo specchio. Guardiamoci allo specchio. Che cosa vediamo? Riusciamo a vedere un peccatore, un empio, al quale il Dio tre volte santo ha fatto grazia? Riusciamo a vedere una persona che meritava soltanto la condanna, il giudizio, l'ira di Dio e che invece ha avuto il perdono, insieme al perdono anche una cura giornaliera di Dio? Maria dice: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Maria è consapevole di aver ricevuto dal Signore un grande dono, essere madre del Messia, del Figlio di Dio. Questa realtà non può che produrre uno stato di profonda e intima felicità, la beatitudine appunto. Non solo Maria sarà la più beata fra le donne, secondo il testo, ma sarà la sua beatitudine riconosciuta e ricordata da tutte le generazioni. È ricordata anche da noi stamattina. Maria dice qualche cosa intorno a Dio poi. Dio lo riconosce come potente, santo e misericordioso. Maria ha una sana teologia, una visione corretta della natura di Dio. Dio è riconosciuto da Maria come il potente, il santo e misericordioso. Vedete, so che qualcuno di voi della teologia non interessa tanto, a me interessa molto. Perché? Avere una corretta visione di Dio aiuta nel nostro rapporto con Lui, ad avere un giusto rapporto con Lui. Se Maria ha fatto ciò che ha fatto, e grazie anche alla sua sana teologia. Però nel testo, cerco di andare un pochino più veloce, anche se ci sono tantissime cose da dire, nel testo di Maria si parla anche di salvezza, ma se avete notato una cosa, la visione di Maria della salvezza è ancora una visione ebraica della salvezza. Sebbene avesse una corretta visione di Dio, Maria non aveva ancora una corretta visione della salvezza che avrebbe prodotto il suo figlio. La sua visione della salvezza, infatti, è ancora legata al popolo a cui apparteneva. È una salvezza del qui e ora, è destinata proprio al popolo di Israele. Capire il nuovo senso della salvezza non gli sarebbe stato possibile. Perché il Salvatore non era ancora nato, non aveva ancora parlato, non aveva ancora rivelato la volontà di Dio e non era ancora morto per realizzare questo tipo di salvezza. Andiamo al testo dopo, nascita di Giovanni Battista, dal versetto 57. Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i suoi parenti udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia, se ne rallegravano con lei. L'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano Zaccaria nel nome di suo padre, come si usava. Allora sua madre intervenne e disse, no, sarà invece chiamato Giovanni. Ed essi le dissero, non c'è nessuno nella tua parentela che porti questo nome. E con cenni comandavano al padre, che sapete aveva perso la voce, al padre come voleva che fosse chiamato. E gli chiese una tavoletta, scrisse così, il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliavano. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta. Egli parlava benedicendo Dio. E tutti i vicini, i loro vicini, furono presi da timore e udirono e serbarono, e che queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea. Tutti quelli che le udirono, le serbarono nel loro cuore e dicevano, che cosa sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore era con lui. Un primo pensiero che nasce, vedete come il Signore delle volte vuole proprio tirarsi fuori da certe tradizioni. Sentite, Zaccaria, no Zaccaria, spezziamo la tradizione, facciamo qualche cosa di nuovo, il suo nome sarà Giovanni, ma Giovanni è Giovanni. La nascita di un bambino reca sempre gioia, quasi purtroppo, ma in questo caso la gioia era molto più grande, per almeno due motivi. Questa nascita rappresentava un miracolo, chiaramente, nella situazione in cui era Elisabetta, era un miracolo, ed essere oggetto di un miracolo di Dio, permettetemi di dire, fa saltare proprio dalla gioia, quando riconosco proprio che Dio ha fatto un miracolo nella mia vita. Questa nascita toglie la vergogna a Elisabetta, il vituperio, dice il versetto 25. Abbiamo già detto che per una donna ebrea l'essere sterile poteva rappresentare veramente una vergogna. In una società in cui i figli rappresentavano una ricchezza, una benedizione. Conosciamo bene le parole del salmista quando dice, ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Genitori, pensate la prossima volta che magari che i vostri figli vi fanno un po' disperare. I figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio, come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli nella giovinezza. Beati coloro che ne hanno la piena la faretra, non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Questa rappresentava proprio quello che l'ebreo pensava. Quindi non avere figli poteva essere veramente una vergogna. Ora però Elisabetta è felice perché la vergogna gli è stata tolta. Il vituperio mi è stato tolto. E anche lei, e anche suo marito, che potrà vedere nel figlio la continuazione di se stesso, la continuità di se stessa, qualche cosa di grande. I figli sono stati considerati una ricchezza, una fonte di gioia fino a non molti anni fa. Una generazione fa. Solo quando la società si è meccanizzata e le braccia dell'uomo sono state sostituite dalle macchine, i figli sono stati considerati spesso un peso difficilmente sopportabile. Ricordo ancora le parole di un signore, ero su un autobus a Roma, e ha usato questa espressione con un tono abbastanza disgustato, se vogliamo. Mantenere un figlio costa quanto mantenere una Mercedes. E chi è quel pazzo di comprarsi 3, 4, 5 Mercedes? Andiamo al cantico di Zaccaria. il sacerdote Zaccaria riacquista la voce, dopo che ha obbedito quello che il Signore aveva detto, aveva comandato, dando appunto al figlio il nome scelto da Dio. Ora anche per lui è giunto il momento di cantare. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo. Quindi non leggiamo tutto il brano, ma soltanto qualche pensiero, qualche indicazione. Prima di tutto il suo canto è una profezia, come detto qui. E il contenuto del suo canto rispecchia più o meno quello di Maria. La sua attenzione è sempre rivolta al popolo di Israele, però c'è una frase che in qualche modo è accentuato il senso spirituale della salvezza, il perdono dei peccati. Per il resto, sia Maria sia Zaccaria, per loro due è impensabile, come dicevo, pensare ad una salvezza di tipo spirituale, soltanto spirituale e universale. Arriviamo alla conclusione. Quanti di voi hanno pensato, meno male? No. Questo brano del Vangelo della volta scorsa gli abbiamo dato questo titolo: l'annuncio, l'evento e il canto. Credo che dobbiamo fare nostra la verità che emerge. Quando un evento o una verità annunciata da Dio trova compimento nella nostra storia personale, non può mancare il canto. Che cosa intendo? Nella Bibbia troviamo tante promesse che sono rivolte a noi e che noi, a noi che abbiamo deciso di seguire Gesù, di essere Suoi discepoli. E ogni volta che una di queste promesse si realizza, dovrebbe scaturire nel nostro cuore un canto di gioia. Io credo che la nostra giornata dovrebbe essere caratterizzata proprio da canti di gioia. Certamente non tutti abbiamo i doni di Stefano per comporre questi canti in un certo modo, non tutti abbiamo il dono di Lidia o di qualcun altro, di tanti altri qui che riescono a cantare, io no sicuramente. Ma il canto, che è lode, si può esprimere anche in modi diversi, anche sottovoce, anche con il silenzio delle labbra. L'importante è che canti il cuore. Allora, pensando a tutte queste cose, pensando alle meraviglie di Dio, pensando a tutte le promesse di Dio che si realizzano, si sono realizzate e si realizzano in noi nella nostra vita, facciamo che la nostra vita sia un canto in ogni momento.